Ciao ciao a tutti voi che siete già all'ascolto di Radio Orizzonti in Blu FM 88 e siete all'ascolto di Benessere Psicofisico. Sono Rosangela e in regia Franco Pacini. Come sempre vi ricordo subito che questa mia trasmissione andrà in replica oggi stesso alle ore 17.05 sulle onde di Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te. L'argomento che vado subito a trattare ha come titolo La vera felicità. Chi non desidera essere felice? Tutti noi vorremmo essere abbracciati dalla felicità, non essere più stressati, magari tristi, con un sacco di preoccupazioni, di ansie, di problemi, ma purtroppo non è possibile, proprio perché la felicità non è solo, ad esempio, la vittoria della propria squadra calcistica oppure dell'acquisto di una bella villa sul mare o di un gioiello particolarmente prezioso o ancora di aver ricevuto un premio, ma risiede anche nelle piccole cose. Può significare la soluzione di un problema nostro oppure di un problema di qualche nostro familiare, o dalla conquista della persona amata, o ancora dal sorriso di un bambino, o da un tramonto speciale sul mare, o altro ancora. La felicità dobbiamo tutti ricordare che è uno stato di gioia nel presente. E spesso, invece, cosa succede? Si scambia l'inseguimento del benessere, del successo, dei soldi, del potere, come la meta ultima della nostra vera felicità. Ma attenzione, perché questo atteggiamento, guardate, può creare dipendenza. E se un individuo non è libero, non può essere assolutamente felice mai. Solo la libertà del sistema ci fa vedere il presente e ci fa gioire di quello che ci circonda. Occorre quindi concentrarsi sull'attività, non sul riconoscimento. Pensate ad esempio al mandala tibetano. I monaci vi lavorano per mesi, collocando uno a uno granelli di sabbia colorata fino a quando il disegno non è completo, bellissimo, diciamo perfetto. Allora cosa fanno? Lo distruggono. Per ricordare che tutte le cose umane sono effimere, ma soprattutto sapete perché? Per imparare a non soffrire quando le perdono. Quindi questo è un bel insegnamento. L'importante comunque è saper trovare e gustare frammenti di piacere in tutte le circostanze. Possiamo godere, che so, della bellezza di un quadro, perseguire un fine elevato per noi stessi o creare un'opera che giova agli altri e fare ogni sforzo perché duri nel tempo e produca i suoi frutti. Senza però pensare, e questo guardate è importante e lo voglio sottolineare, senza pensare ai riconoscimenti che ne possono derivare. Questa, guardate, è proprio la vera felicità. Ci fermiamo un attimo con una canzone. Se la felicità è uno stato di gioia nel presente, è proprio la gioia che è possibile tenerla con noi anche per tempi lunghissimi. Possiamo proprio conquistarla tenendo presente questi quattro punti oppure quattro principi, chiamateli come volete, e sono i seguenti: ridere, giocare, cantare e ballare. Come sarebbe bello, importante, direi essenziale, poter coltivare questi quattro principi per sentirsi bene, per stare bene e per raggiungere e conservare il nostro benessere psicofisico. Avremo più autostima, più coraggio, più forza ad agire, più energia, diciamo anche più salute, più resilienza o capacità di affrontare le sfide della vita che purtroppo si presentano spesso per ognuno di noi. Le persone felici, guardate, affrontano meglio la vita e i rapporti con gli altri attraverso il raggiungimento del benessere del corpo e della serenità dell'anima. Solo raggiungendo entrambe saremo felici veramente. Ma felicità vuol dire anche, attenzione, ribellione alla negatività. Mario Luzzi, che è un, diciamo, poeta toscano, drammaturgo e poi anche critico letterario, traduttore, ci insegna che lo stato durevole è utopia. Il fatto che il soggetto sia pieno di gioia in un attimo ben preciso non significa che abbia una vita felice. Il poeta, ad esempio, ci fa l'esempio di un tossicomane che, sotto l'effetto della droga, può anche essere in uno stato positivo, ma quanti attimi negativi deve affrontare nella sua esistenza? Davvero tantissimi. E la droga sarebbe cioè un fattore positivo se non avesse una serie di effetti collaterali pesantissimi che, sappiamo tutti, debilitano la mente e il fisico. Per questo dobbiamo essere forti di fronte alle dipendenze, dice Mario Luzzi. Facendo di tutto per fronteggiarle, sconfiggerle, abbandonarle attraverso una gestione attiva, attraverso, diciamo, una risposta efficace. E questo perché? Perché tutti abbiamo la possibilità di migliorare la nostra capacità reattiva. Un soggetto con un elevato livello di reattività riesce ad adattarsi meglio alla realtà. E poi riesce anche, in un certo senso, a risolvere, magari non del tutto, però in parte e più velocemente, i problemi. A volte però risulta difficile essere consapevoli delle nostre virtù, è proprio allora che dobbiamo fare una ricerca. Dobbiamo ricercare questa consapevolezza con maggior caparbietà in ogni cosa che facciamo, in ogni pensiero che abbiamo, e anche in ogni gesto e in ogni giorno della nostra vita. Ma lo si sa bene, ci sono giorni in cui non si hanno certezze e, diciamo, non si ha niente. Si ha solo la convinzione che il giorno sta per nascere ed è identico a quello appena trascorso. Questo, guardate, è solitamente ciò che pensa la maggior parte delle persone che vivono una vita, diciamo così, tra virgolette, ordinaria. Sono persone che hanno poca iniziativa, non amano le sfide, preferiscono svolgere, diciamo, un lavoro, una mansione, insomma, abbastanza stabile, con pochissime responsabilità. Certo che, lo diciamo chiaramente, lo dice anche il nostro poeta Mario Luzzi, che ho già citato, che se ci troviamo tra gente così, oppure diciamo persone che non si danno da fare, non sono attive, non si muovono, dobbiamo cercare di cambiare. Di cambiare e prendere, in un certo senso, coscienza della propria vita, perché l'uomo è un essere dotato di corpo e di un intelletto e di emozioni. Quindi tutte e tre devono per forza trovare un equilibrio, perché altrimenti se interferiscono tra di loro le cose non vanno assolutamente bene. Ci fermiamo ancora con una canzone.
Tutte le stelle del mondo a un certo momento venissero giù, tutta una serie di astri di polvere bianca scaricata dal cielo, ma il cielo senza i suoi occhi non brillerebbe più. Se tutta la gente del mondo senza nessuna ragione alzasse la testa e volasse su, senza il loro casino, quel doloroso rumore, la terra, povero cuore, non batterebbe più. E Mi manca sempre l'elastico per tenere su le mutande, così che le mutande al momento più bello mi vanno giù. Come un sogno finito, magari un sogno importante, un amico tradito, anch'io sono stato tradito, ma non mi importa più. Tra il buio del cielo, le teste pelate bianche, le nostre parole si muovono stanche, non ci capiamo più. Ma io voglio di parlare, di stare a ascoltare, di continuare a far l'asino, di comportarmi male, per poi non farlo più. Ah, felicità, su quale treno della notte viaggerà? Lo so che passerà, ma come sempre in fretta non ti fermi. Si tratterebbe di nuotare, prendendola con calma, farsi trasportare dentro due occhi grandi, magari blu. E per doverli liberare, attraversare un mare medievale, lottare contro un drago strabico, ma di draghi baby non ce ne sono più. Forse per questo i sogni sono così pallidi e bianchi e rimbalzano stanchi tra le antenne lesse delle varie TV. Ci ritornano in casa portati da signori eleganti, cessi che parlano, tutti quelli che applaudono, non ne vogliamo più.
Quindi corpo, intelletto ed emozioni, stavamo dicendo, devono equilibrare sempre le loro funzioni e non interferire tra di loro. Non bisogna, in una parola, sacrificare o mortificare nessuna di queste parti, ma bilanciarle e restituirle alla sfera appropriata. Ma voi giustamente potreste chiedermi, ma come possiamo muoversi allora? Ebbene, i primi passi per fare ciò sono l'auto-osservazione e il conosci te stesso, analizzando i tre centri dell'uomo, che sono fisico, mentale ed emotivo. Faccio un esempio, piuttosto assurdo e paradossale, ma che certamente rende bene il concetto che voglio esprimere. Se foste in prigione, tutto ciò che desiderereste sarebbe fuggire. Ma per farlo occorre scavare, che so, un tunnel sotto il muro. Un uomo da solo non è in grado di portare avanti un lavoro così faticoso, e capite bene il perché. Ma 10 o 20 uomini che lavorano a turno e si coprono a vicenda possono completare il tunnel e poi scappare. Questa collaborazione è così servita non più a un uomo solo, ma a più persone. Probabilmente questi tipi di uomini hanno utilizzato tutti e tre i loro centri sopra descritti, cioè intellettuale, emotivo e fisico. Se anche solo uno dei tre centri fosse stato debilitato, voi capite benissimo, sicuramente il risultato sarebbe stato diverso. Ad esempio, se pensiamo a uno degli uomini che al momento della fuga si fosse fatto prendere dal panico e invece di scappare dalla parte giusta si fosse diretto in direzione opposta, sbucando proprio nel cortile di sorveglianza, avrebbe ottenuto solo l'allarme delle sentinelle e in questo modo l'evasore avrebbe messo a repentaglio non solo il fallimento dell'impresa, ma anche a rischio la sua vita e diciamo anche quella dei suoi compagni. Oppure, se pensi che fra questi potenziali evasori alcuni si lamentassero di non riuscire a reggere un lavoro così massacrante, sicuramente l'impresa del tunnel subirebbe dei rallentamenti, con l'aumento del rischio di farsi scoprire. Con un esempio vorrei sottolineare quanto sia importante l'armonia delle molteplici funzioni della macchina umana. E poi non dimentichiamoci la collaborazione con gli altri nell'affrontare le difficoltà della vita e tutto ciò che si vuole raggiungere. Non solo, ci fa comprendere anche l'importanza del saper portare avanti un obiettivo comune, valutando quelle che sono le risorse di ognuno e suddividendo i compiti in modo tale da garantirne l'uscita. Non è una cosa semplice, però è fattibile. E in tutte le situazioni della vita, guardate, nella quotidianità, in famiglia, al lavoro, nella scuola, nella società, insomma, ovunque, è necessario fare uno sforzo. Uno sforzo che consiste anche nello smascheramento, diciamo così, delle emozioni negative. E cioè, voi sapete benissimo quali possono essere le emozioni negative, l'ansia, ad esempio, la rabbia, la vanità, l'egoismo, l'autocommiserazione, insomma, ce ne sono tantissime. Quindi, in poche parole, raggiungere la felicità si può solo se il rapporto con gli altri migliora ogni giorno di più. La vita così sarà ovviamente più bella, voi capite benissimo il perché, è più dolce e tutti guadagneremo in felicità, anche se si tratta sempre di una felicità effimera, una felicità non durevole, perché come dice Mario Luzzi è solo un'utopia. Ci fermiamo ancora con una canzone. È necessario però togliersi la maschera, che vuol dire venire a contatto con chi siamo, con i nostri limiti e le nostre incertezze e anche con le nostre paure, i nostri bisogni, senza il timore di mostrarci dinanzi agli altri. Vuol dire accettare le proprie condizioni, realizzare che possiamo migliorarli, entrare nello stato d'animo giusto per poterli affrontare. E poi anche, se necessario, chiedere aiuto agli altri, ridimensionare i problemi o anche vederli sotto una luce diversa. Ma perché è bene ridimensionare un problema? Allora, per ridimensionare un problema ci aiuta a vederlo secondo, diciamo così, più prospettive. E questo ci permette sicuramente di poter agire in un modo più, diciamo, trasversale nella sua risoluzione. E la stessa cosa avviene con le persone con cui abbiamo a che fare quotidianamente. Ad esempio, è possibile che un giorno ci presentino una persona importante, molto influente, che ad esempio può essere a capo di una grossa azienda, oppure a capo di un istituto, a capo di un comune, e che magari ci chiedano di occuparci di qualcosa oppure di collaborare a un determinato progetto. Ebbene, diciamo che a questo punto io immagino che chiunque proverebbe almeno un po' di agitazione, e questo perché magari non ci si sente all'altezza della situazione, si ha in un certo senso paura di fare delle gaffe, di dire la parola sbagliata o altro ancora. E poi magari quel capo non ci piace neanche un po', ma non tanto per il suo aspetto fisico, ma quanto per il suo carattere, per il suo comportamento, il modo di ragionare. E insomma, e la cosa ci spiazza, in poche parole. Ebbene, tutte queste cose che chiaramente ci sono e dobbiamo tenere presente, dobbiamo però fare in modo di superarle. Ma come si fa a superare tutte queste paure, tutte queste incertezze? Allora, è necessario innanzitutto ridimensionare il nostro soggetto, diciamo, quel capo, quella persona con cui avremo a che fare magari tutti i giorni o anche, non so, ogni 15 giorni, una volta al mese, ma insomma, o bene o male dobbiamo avere a che fare con lui o potrebbe essere anche una lei, eh? E qualcuno potrebbe chiedere, sì, ma come facciamo, come si fa? Allora, per prima cosa dobbiamo semplicemente cercare di rendere questa persona più umana, percepire quali sono ad esempio i suoi punti deboli, le sue paure, rapportarsi con lui o con lei come fosse uno alla pari, senza troppi cerimoniali, dicendo quello che si pensa, con tutta sincerità, con tutta franchezza, oppure anche sbalordirlo attraverso il cambiamento, ad esempio, del suo punto di vista. Qui ci vuole molto coraggio, e non è semplice. Quindi basta solo essere schietti, semplici, magari anche umili, e quindi mettersi a contatto con questa persona in questo modo. Insomma, metterci nelle condizioni di poter negoziare con lui senza timore di confrontarci o di esprimere le nostre ipotesi. Guardate che in questo modo si costruisce una relazione tra pari, dove tutti possiamo dire tutti, dove è lecito contrattare, dove è possibile osservare i vari processi e rivalutarli, fino a che non giungiamo a un accordo. E poi... chiaramente, se qualcuno si mostra con voi in modo saccente, che so, provocatorio, stile so tutto io e tu non sai niente, allora cercate di immaginarvi questa persona nella sua casa, magari quando, non so, impreca perché la porta non si chiude bene, perché magari non trova le chiavi dell'auto, oppure perché suo figlio non fa quello che vuole lui e quindi gli risponde, sbatte le porte, insomma tutte queste cose. O anche semplicemente magari scivola sulla classica buccia di banane e cade davanti a tutti in mezzo al traffico. Allora, queste cose ci fanno sorridere, ovviamente, ma non perché siete malvagi, semplicemente perché immaginandola in quel modo avete dissolto gran parte della tensione di questa persona che tanto stava, diciamo così, su un piedistallo. So che questo argomento non è facile, però se state all'ascolto con un po' di impegno riusciremo a procedere. Non ve ne andate, continuiamo tra poco. Ridimensionare il nostro soggetto, la persona, ce la fa vedere senz'altro sotto un'altra luce. E vi verrà da pensare che forse anche questa persona non è così sicura di sé. Oppure non ha tutto sotto controllo, tanto che non si accorge nemmeno, prima ho fatto l'esempio della buccia di banana, e ci scivola sopra. In una parola, occorre proprio vedere l'altro come una persona che ha dei limiti come tutti, che avrà anche egli delle paure con cui fare i conti, che nella vita quotidiana lotta per raggiungere quello che desidera e quindi ha bisogno di voi, come voi avete bisogno di lui. Imparare quindi a ridimensionare è molto molto importante. E poi diciamo che è importante imparare a relazionarsi con le persone che possono contribuire al vostro benessere, quindi pronta anche a vivere dei conflitti. L'importante è mettere sempre innanzi a voi lo scopo di crescere, di superare determinate paure, limiti, blocchi, perché ci permettono di vivere al massimo della nostra potenzialità. Cercheremo così di essere delle persone ottimiste, delle persone propositive, che si impegnano tra l'altro con tenacia. Poi saremo in grado di organizzare il nostro tempo senza lunghe pause, esprimeremo le nostre idee senza paura, ci relazioneremo con gli altri e quindi lotteremo giorno per giorno per raggiungere i nostri obiettivi, chiaramente con coraggio, con forza, con determinazione. Per essere felici, infine, teniamo in considerazione i nostri interlocutori che, come tutti, hanno dei limiti. Tutti, insomma, nessuno escluso. E se noi abbiamo bisogno di loro, lo voglio ripetere, loro hanno bisogno di noi. E quindi, insomma, è importante. E a questo punto posso così concludere che, operando in questa maniera, noi allontaneremo sicuramente buona parte di stress e vivremo gioiosamente felici, tanto da rafforzare quello che è il nostro benessere psicofisico. Benessere psicofisico a cui noi tendiamo sempre per vivere meglio, per vivere bene e poi lo voglio aggiungere per vivere più a lungo. Ed ora vi dirò degli ormoni di felicità. Le neuroscienze e le più moderne tecnologie hanno confermato le osservazioni empiriche del Novecento, misurando i cambiamenti fisiologici del nostro corpo, che avvengono, pensate un po', in presenza di gesti di tenerezza. Abbiamo così scoperto che il contatto prolungato con una persona cara, come un abbraccio, favorisce il rilascio di ossitocina. Questa ossitocina è un ormone che svolge, diciamo così, un ruolo importante nella riduzione dell'ansia e dello stress, ma anche sulla regolazione della pressione sanguigna e pensate un po', persino sulla memoria e sul sonno. Inoltre, un gesto d'affetto è in grado di liberare endorfine, neurotrasmettitori che scatenano nel corpo e nel cervello una reazione simile a quella degli oppiacei. Quindi abbassano la soglia del dolore e hanno un altro potere eccitante. E nel linguaggio della tenerezza, corpo, mente e sfera emozionale, quindi queste tre cose importanti di cui ho già parlato, sono legati indissolubilmente. Esso è un vero e proprio nutrimento per le persone e per i legami che va esercitato ogni giorno senza timore. Il contatto con chi amiamo è funzionale al consolidamento del legame, ci fa sentire accolti e permette uno scambio emotivo con l'altro. Ma specie nei rapporti di coppia, la routine, lo stress della vita quotidiana, gli impegni, la vita che scorre, ci inducono spesso a dare l'altro per scontato, a godere poco dei momenti di vicinanza, di condivisione e di intesa. In realtà, conservare uno spazio all'interno della vita di coppia per condividere quella che chiamiamo affettività mediata dal corpo significa proprio mantenere una dimensione di gioco, una dimensione di attenzione e cura che fa bene al legame. E diciamolo tutto, proprio sempre, questo lo dicono gli esperti, quindi gli psicologi, di cui naturalmente sanno di questa materia. E quindi è molto molto importante. I gesti che ci avvicinano, li conosciamo tutti, sono le carezze, gli abbracci, i baci, le strette di mano, non dimentichiamolo, sono importanti. E quindi, ad esempio, una carezza sincera, un abbraccio e, come dicevo, una stretta di mano possono esprimere, suscitare tante emozioni e creare un ponte positivo con chi ci sta intorno. E non dobbiamo rifiutare se ne sentiamo la necessità. L'importante è che le carezze e tutti questi gesti che ci avvicinano e ci possono dare giustamente felicità devono essere sincere, perché le carezze non gradite evidentemente fanno male. Il contatto è ricercato e ben accetto. Se non è così, ci si allontana e non si gradisce e fanno solo del male. Ci fermiamo ancora con una canzone. Allora, diciamo che non dobbiamo essere avari nel dare gesti che ci possono avvicinare, che ci portano alla felicità. A volte noi sentiamo che magari qualcuno ha in braccio un bambino e l'altro, il genitore, un parente, un amico, eccetera, dice smettila di baciarlo, che lo consumi, non tenerlo troppo in braccio che poi si abitua. E quindi queste frasi si capita di sentirle. E poi anche fra adulti può accadere che si voglia dare una carezza oppure chiederla, ma quasi quasi si ha paura di essere inopportuni, ridicoli o di concedere troppo all'altro che potrebbe approfittarsene. Ebbene, lo psichiatra Claude Steiner ha riflettuto su come la circolazione di carezze venga ostacolata da preconcetti educativi e, diciamo, culturali. Ha chiamato questo fenomeno economia delle carezze e ha individuato ben 5 leggi, diciamo convinzioni personali o sociali che ci frenano dal donare agli altri questi riconoscimenti positivi. E sono: non dare carezze quando non sono necessarie, non chiedere carezze se non hai assolutamente bisogno, non accettare carezze con facilità anche se le vorresti. E poi rifiuta le carezze per quanto è possibile. E ce n'è anche una quinta che dice non dare carezze a te stesso e non ricercarle. Mentre Carlo Rocchetta, che tra l'altro ha scritto un ottimo libro dal titolo La scienza delle carezze per un matrimonio riuscito, che è un vero e proprio viaggio nel gesto più semplice e profondo del sentire umano, dice che ci sono delle regole che vanno rispettate e sono completamente contrarie di quelle dello psichiatra che ho appena nominato, e dice appunto nel suo libro non aver paura a chiedere carezze quando ne senti la necessità, non essere avaro nell'offrire carezze quando sono ben accette, non chiuderti nell'io solo, ma sii disponibile a ricevere carezze. E poi ancora, scambia le carezze con linguaggio di comunicazione positiva e non aver paura a donar carezze quando ne hai bisogno. L'unica condizione rispetto a questa raccomandazione, puntualizza Carlo Rocchetta, è che le carezze siano espressione di verità e nascano quindi dalla purezza del cuore, evitando il pericolo di carezze false o condizionate. Infatti, come dicevo prima, una carezza, tra virgolette, lui dice di plastica, non ha quel potere di generare benessere, anzi può lasciare un senso di confusione e di scoramento. Per cui, insomma, se vogliamo concludere, diciamo che è importante per la nostra felicità, per il nostro benessere psicofisico, che ci siano anche questi gesti che ci avvicinano senz'altro e ci aiutano ad essere felici. A proposito del libro di Carlo Rocchetta, vi voglio dire che ha innanzitutto un prezzo molto accessibile, 19 euro, è edito San Paolo, è di 208 pagine, quindi si legge velocemente, e poi tra l'altro è scritto in maniera semplice, ci sono tanti bei concetti, ma la forma è, diciamo, tutti possono capirla. E l'autore esplora quindi il significato antropologico e la prospettiva teologica e mostra la straordinaria portata trasformativa del linguaggio delle carezze, che insomma fanno veramente bene e ci possono dare un po' di felicità, almeno di tanto in tanto, soprattutto all'interno della famiglia e in modo particolare della coppia, però anche con i nostri figli, con i nostri nipoti, con le persone care con le quali noi abbiamo a che fare, se non quotidianamente, ma molto molto spesso. E a questo punto ascoltiamo una canzone. Ed ora vi ricordo che questa mia trasmissione, dal titolo La vera felicità, la potrete riascoltare perché va in replica oggi stesso alle 17.05, sempre sulle onde di Radio Zone in più. E così il tempo a mia disposizione si è concluso. Rosangela saluta tutti quanti, dà una calorosa stretta di mano e arrivederci a prestissimo. Ciao ciao a tutti!